Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Colpisce sempre questo passaggio del Vangelo che porta a visualizzare la scena, a immaginare quel momento di silenzio in cui tutti gli sguardi erano concentrati su Gesù, in un misto di meraviglia e di diffidenza. Sappiamo tuttavia come andò a finire, dopo che Gesù ebbe smascherato le false aspettative dei suoi compaesani, essi si riempirono di sdegno, uscirono e lo cacciarono fuori della città. I loro occhi avevano fissato Gesù, ma i loro cuori non erano disposti a cambiare sulla sua parola. Così persero l'occasione della vita. Nella sera di oggi, giovedì santo, avviene un incrocio di sguardi alternativo. Protagonista è il primo pastore della nostra chiesa, Pietro. Pure lui all'inizio non prestò fiducia alla parola smascherante che il Signore gli aveva rivolto: tre volte mi rinnegherai. Così perse di vista Gesù e lo rinnegò al canto del gallo. Ma poi, quando il Signore si voltò e fissò lo sguardo su di lui, questi si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto. E uscito fuori, pianse amaramente. I suoi occhi furono inondati di lacrime che, sgorgate da un cuore ferito, lo liberarono dalla convinzione e giustificazione fasulle. Quel pianto amaro gli cambiò la vita. Le parole e i gesti di Gesù per anni non avevano smosso Pietro dalle sue attese, simili a quelle della gente di Nazaret. Anche lui aspettava un Messia politico, potente, forte, risolutore, e di fronte allo scandalo di un Gesù debole, arrestato senza opporre resistenza, dichiarò: non lo conosco. Ed è vero, non conosceva. Cominciò a conoscerlo quando, nel buio del rinnegamento, fece spazio alle lacrime della vergogna, alle lacrime del pentimento. E lo conoscerà davvero quando, addolorato, per la terza volta gli domandasse: mi vuoi bene? Si lascerà pienamente attraversare dallo sguardo di Gesù. Allora, da non lo conosco, passerà a dire: Signore, tu conosci tutto. Cari fratelli sacerdoti, la guarigione del cuore di Pietro, la guarigione dell'apostole, la guarigione del pastore avvengono quando, feriti e pentiti, ci si lascia perdonare da Gesù. Passano attraverso le lacrime, il pianto amaro, il dolore che consente di riscoprire l'amore. Per questo ho sentito di condividere con voi qualche pensiero su un aspetto della vita spirituale piuttosto tralasciato, ma essenziale. Lo ripropongo oggi con una parola forse disueta, ma che credo ci faccia bene riscoprire: la compunzione. La parola evoca il pungere. La compunzione è una puntura sul cuore, una trafittura che lo ferisce, facendo sgorgare le lacrime del pentimento. Un episodio che riguarda ancora San Pietro ci aiuta. Egli, trafitto dallo sguardo dalla parola di Gesù risorto nel giorno di Pentecoste, purificato e infuocato dello Spirito, proclamò agli abitanti di Gerusalemme: Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. Gli ascoltatori avvertirono insieme il male che avevano compiuto e la salvezza che il Signore lasciva loro. E dall'udire queste cose, dice il testo, si sentirono trafiggere il cuore. Ecco la compunzione. Non è un senso di colpa che butta a terra, non una scrupolosità che paralizza, ma è una puntura benefica che brucia dentro e guarisce perché il cuore, quando vede il proprio male e si riconosce peccatore, si apre, accoglie l'azione dello Spirito Santo, acqua viva che lo smuove, facendo scorrere le lacrime sul volto. Chi getta la maschera e si lascia guardare da Dio nel cuore riceve il dono di queste lacrime, le acque più sante dopo quelle del battesimo. Cari fratelli sacerdoti, oggi vi auguro questo. Occorre però comprendere bene che cosa significhi piangere su noi stessi. Non significa piangerci addosso, come spesso siamo tentati di fare. Ciò avviene ad esempio quando siamo delusi o preoccupati per le nostre attese andate a vuoto, per la mancanza di comprensione da parte degli altri, magari dai confratelli e dei superiori. Oppure quando per uno strano e insano piacere dell'animo amiamo rimestare nei torti ricevuti per autocommiserarci, pensando di non aver ricevuto ciò che meritavamo e immaginando che il futuro non potrà che riservarsi continue sorprese negative. Questa, ci insegna San Paolo, è la tristezza secondo il mondo, opposta a quella tristezza secondo Dio. Piangere su noi stessi invece è pentirci seriamente di aver rattristato Dio col peccato e riconoscere di essere sempre in debito e mai in credito e ammettere di aver smarrito la via della santità non avendo tenuto fede all'amore di colui che ha dato la vita per me. E guardarmi dentro e dolermi della mia ingratitudine e della mia incostanza e meditare con tristezza le mie doppiezze e falsità e scendere nei meandri della mia ipocrisia. L'ipocrisia clericale, cari fratelli, quell'ipocrisia nella quale scivoliamo tanto, tanto. State attenti all'ipocrisia clericale. E questo per poi da rialzare lo sguardo sul crocifisso e lasciarmi commuovere del suo amore che sempre perdona e risolleva, che non lascia mai deluse le attese di chi confida in Lui. Così le lacrime continuano a scendere e purificano il cuore. La compunzione, infatti, richiede fatica, ma restituisce pace. Non provoca angoscia, ma alleggerisce l'anima dai pesi, perché agisce nella ferita del peccato, disponendoci a ricevere proprio lì la carezza del Signore che trasforma il cuore quando è contrito e affranto, ammorbidito dalle lacrime. La compunzione è dunque l'antidoto alla sclerocardia, quella durezza del cuore tanto denunciata da Gesù. Il cuore, infatti, senza pentimento e pianto, si irrigidisce. Dapprima diventa abitudinario, poi insofferente per il problema e indifferente alle persone. Quindi freddo e quasi impassibile, come avvolto da una scorza infrangibile, e infine cuore di pietra. Ma come la goccia scava la pietra, così le lacrime lentamente scavano i cuori induriti. Si assiste così al miracolo della tristezza, della buona tristezza che conduce alla dolcezza. Capiamo allora perché i maestri spirituali insistono sulla compunzione. San Benedetto invita ogni giorno a confessare a Dio con lacrime e gemite le proprie colpe passate e afferma che pregando non saremo esauditi per le nostre parole, ma per la purezza del cuore e per la compunzione che strappa le lacrime. E se per San Giovanni Crisostomo una sola lacrima spegne un braciere di colpe, l'imitazione di Cristo raccomanda: abbandonati alla compunzione del cuore, in quanto per leggerezza di cuore e noncuranza dei nostri difetti spesso non ci rendiamo conto dei guai della nostra anima. La compunzione è il rimedio. La compunzione è il rimedio, perché ci rapporta alla verità di noi stessi, così che la profondità del nostro essere peccatori rivela la realtà infinitamente più grande del nostro essere perdonati, la gioia di essere perdonato. Non stupisce, pertanto, l'affermazione di Isacco di Ninive: colui che dimentica la misura dei propri peccati dimentica la misura della grazia di Dio in suoi confronti. È vero, cari fratelli e sorelle, ogni nostra rinascita interiore scaturisce sempre dall'incontro tra la nostra miseria e la sua misericordia. Si incontrano la nostra miseria e la sua misericordia. Ogni rinascita interiore passa attraverso la nostra povertà di spirito, che permette allo Spirito Santo di arricchirci. Si comprendono in questa luce le forti affermazioni di tanti maestri spirituali. Pensiamo a quella paradossale ancora di Sant'Isacco: colui che conosce i propri peccati è più grande di colui che con la preghiera risuscita i morti. Colui che piange un'ora su se stesso è più grande di chi serve il mondo intero con la contemplazione. Colui al quale è dato di conoscere se stesso è più grande di colui a cui è dato di vedere gli angeli. Fratelli, veniamo a noi, sacerdoti, e chiediamoci quanto la compunzione e le lacrime siano presenti nel nostro esame di coscienza e nella nostra preghiera. Domandiamoci se col passare degli anni le lacrime aumentano. Sotto questo aspetto è bene che avvenga il contrario rispetto alla vita biologica, dove quando si cresce si piange meno di quando si è bambini. Nella vita spirituale invece, dove conta diventare bambini, chi non piange regredisce, invecchia dentro, mentre chi raggiunge una preghiera più semplice e intima, fatta di adorazione e commozione davanti a Dio, quello matura. Si lega meno sempre a se stesso e più a Cristo e diventa povero in spirito. In tal modo si sente più vicino ai poveri, i prediletti di Dio, che prima, come scrive San Francesco nel suo testamento, teneva lontani in quanto erano i peccati, ma la cui compagnia poi d'amara diventa dolce. E così chi si compunge nel cuore e sente sempre più fratello di tutti i peccatori del mondo, si sente più fratello, senza pervenza di superiorità o asprezza di giudizio, ma sempre col desiderio di amare e riparare. E questa, fratelli cari, è un'altra caratteristica della compunzione: la solidarietà. Un cuore docile, affrancato dallo spirito delle beatitudini, diventa naturalmente incline a fare compunzione per gli altri, anziché adirarsi e scandalizzarsi per il male che compiuti dai fratelli. Piange per i loro peccati, non si scandalizza. Avviene una sorta di ribaltamento dove la tendenza naturale a essere indulgenti con se stessi e inflessibili con gli altri si capovolge e per grazia di Dio si diventa fermi con se stessi e misericordiosi con gli altri. E il Signore cerca specialmente tra chi è consacrato a Lui chi pianga i peccati della Chiesa e del mondo, facendosi strumento di intercessione per tutti. Quanti testimoni eroici nella Chiesa ci indicano questa via. Pensiamo ai monaci del deserto in Oriente e in Occidente, all'intercessione continua fatta da gemiti e lacrime di San Gregorio di Narek, all'offerta francescana per l'amore non amato, ai sacerdoti come il curato de Ars che vivevano di penitenza per la salvezza altrui. Cari fratelli, non è poesia questo. Questo è sacerdozio. Cari fratelli, a noi, suoi pastori, il Signore non ci chiede giudizi sprezzanti su chi non crede, ma amore e lacrime per chi è lontano. Le situazioni difficili che vediamo e viviamo, la mancanza di fede, le sofferenze che tocchiamo, a contatto con un cuore compunto, non suscitano la risolutezza della polemica, ma la perseveranza nella misericordia. Quanto abbiamo bisogno di essere liberi da durezze e recriminazioni, da egoismi ed ambizioni, da rigidità e insoddisfazioni, per affidarci e affidarci a Dio, trovando in Lui una pace che salva da ogni tempesta. Adoriamo, intercediamo e piangiamo per gli altri. Permetteremo al Signore di compiere meraviglie e non temiamo. Lui ci sorprenderà. Il nostro ministero ne gioverà. Oggi, in una società secolare, corriamo il rischio di essere molto attivi e al tempo stesso di sentirci impotenti, col risultato di perdere l'entusiasmo e di essere tentati di tirare i remi in barca, di chiuderci nella lamentella, guai delle lamentelle, e far prevalere la grandezza dei problemi sulla grandezza di Dio. Se ciò avviene, diventiamo amari, piangenti, sempre sparlando, sempre trovando qualche occasione per lamentarsi. Ma se invece l'amarezza e la compunzione si rivolgono anche anziché al mondo, al proprio cuore, il Signore non manca di visitarci e rialzarci, come esorta a fare l'imitazione di Cristo. Non portare dentro di te le faccende degli altri, non impicciarti neppure di quello che fanno le persone più in vista. Piuttosto vigila sempre e in primo luogo su di te e rivolge il tuo ammonimento particolarmente a te stesso prima che alle altre persone, anche care. Non rattristarti se non ricevi il favore degli uomini. Quello che ti deve pesare, rattristare invece, è la constatazione di non essere del tutto e sicuramente sulla via del bene. Da ultimo, vorrei sottolineare un aspetto essenziale. La compunzione non è tanto frutto del nostro esercizio, ma è una grazia. E come tale va chiesta nella preghiera. Il sentimento è dono di Dio, è frutto dell'azione dello Spirito Santo. Per facilitare la crescita, condivido due piccoli consigli. Il primo è quello di non guardare la vita e la chiamata in una prospettiva di efficienza e di immediatezza, legata solo a luci e alle sue urgenze e aspettative, ma nell'insieme del passato e del futuro. Dal passato, ricordando la fedeltà di Dio, Dio è fedele, facendo memoria del suo perdono, ancorandoci al suo amore. E del futuro, pensando alla meta eterna a cui siamo chiamati, al fine ultimo della nostra esistenza. Allargare gli orizzonti, cari fratelli, allargare gli orizzonti aiuta a dilatare il cuore, stimolo a rientrare in se stessi con il Signore e a vivere la compunzione. Un secondo consiglio che viene di conseguenza: riscopriamo la necessità di dedicarci a una preghiera che non sia dovuta e funzionale, ma gratuita, calma e prolungata. Fratello, com'è la tua preghiera? Torniamo all'adorazione. Ti sei dimenticato di adorare? Torniamo alla preghiera del cuore. Ripetiamo: Gesù, Figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. Sentiamo la grandezza di Dio nella nostra bassezza di peccatori, per guardarci dentro e lasciarci attraversare dal suo sguardo. Ricospiremo la sapienza della Santa Madre Chiesa, che ci introduce alla preghiera sempre con invocazione del povero che grida: «O Dio, vieni a salvarmi!». Carissimi, torniamo infine a San Pietro e alle sue lacrime. L'altare posto sopra la sua tomba non può che farci pensare quante volte noi, che lì ogni giorno diciamo: «Prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi», quante volte deludiamo e rattristiamo colui che ci ama al punto di fare delle nostre mani gli strumenti della sua presenza. È bene, pertanto, fare nostre quelle parole con cui ci prepariamo sottovoce: «Umile, pentiti, accoglici, o Signore, e ancora lava, mio Signore, della mia colpa, dal mio peccato rendimi puro». In tutto, fratelli, ci consola la certezza consegnataci oggi dalla parola: il Signore consacrato con unzione è venuto a fasciare le piaghe dei cuori spezzati. Dunque, se il cuore si spezza, potrà essere fasciato e guarito da Gesù. Grazie, cari sacerdoti, grazie. Grazie per il vostro cuore aperto e docile. Grazie per le vostre fatiche e grazie per i vostri pianti. Grazie perché portate la meraviglia della misericordia. Perdonate sempre, siate misericordiosi. Che portate questa misericordia a Dio, ai fratelli e alle sorelle del nostro tempo. Cari sacerdoti, il Signore vi consoli, vi confermi e vi ricompensi. Grazie.